When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Attenzione! Questo podcast ha carattere di analisi e recensione di un'opera e a questo riguardo contiene inevitabili spoiler che potrebbero pregiudicare la godibilità dell'opera stessa. Ripetiamo. Questo podcast contiene inevitabili spoiler.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, e benvenuti in questa nuova diretta di Talking Trek. Io sono Jared di Star Trek Discovery Italia e in compagnia con me ci sono Miles, curatore del blog tctrek.com, Max, cultore di Star Trek, e Sofia, studentessa di cinema, radio e televisione. In questa puntata recensiremo la puntata
numero 2x07, intitolata Luci e Ombre, ovvero Light e Shadows.
Che è scritto, Max? Da chi è scritto questo episodio?
Allora, questo episodio è stato scritto da Ted Sullivan e Vaughn Wilmot, e poi adattato per la televisione, sempre da Ted Sullivan. A dirigerlo, Martha Cunningham, che è un nome collegato al mondo di Star Trek in quanto è la moglie di Sarek, di James Frayne.
interessante. E allora, ragazzi, ci scusiamo di nuovo per questa grafica un po' spartana, cerchiamo di risolvere nelle prossime settimane. Purtroppo ho avuto un problema al PC e quindi dobbiamo ripiegare in questo modo. Salutiamo comunque anche i ragazzi che ci seguono sia su TG Trek, sia su Discovery Italia, sia su Fantascientificast. Allora, vogliamo dare un voto a questo episodio? Comincia Miles, poi Max e poi Sofia. Prego.
Io questa settimana sono di maniche larghe perché do un bel 9. È un episodio che mi è piaciuto moltissimo. Benché alcuni l'abbiamo trovato lento, sarà che sono innamorato della famiglia Sarek, dell'interpretazione di James Frayne, e poi vabbè, vediamo Spock finalmente dopo metà stagione che lo stiamo aspettando, quindi sì, per me è un 9, vorrei che fossero tutti così.
Prego Max.
Io invece sono quello che è diventato stretto di maniche e do un 6,5. 6,5 perché non ho apprezzato proprio a livello di storia il modo in cui è stato introdotto Spock. Mi aspettavo qualcosa di molto più emotivo, emozionante, e invece l'ho trovata molto piatta, e perché due o tre accorgimenti sempre narrativi proprio non mi sono piaciuti in questo episodio. Però mi è piaciuta molto la regia, che mi ha proprio dato l'idea che ci fosse del divertimento nel realizzare questo episodio.
Prego Sofia.
Io ho deciso di dare un bel 8 a questo episodio perché l'ho trovato un episodio molto scorrevole E, sì, decisamente molto piacevole da guardare, anzi ti dirò, tra tutti quelli che sono usciti fino adesso, almeno di questa seconda stagione, l'ho trovato anche quello, volendo, con le dinamiche più rapide, appunto, più scorrevoli. Vogliamo ricordare che in questo episodio ci saranno degli spoiler, come tutte le nostre dirette. Ci saranno degli spoiler a paretta, come se non ci fosse un domani, quindi per chi fosse interessato a guardare questa nostra diretta, mi raccomando, guardatevi l'episodio, ecco.
Ormai Sofia è la nostra spoiler girl ufficiale.
Io invece ho dato un bel 7 perché, diciamo, ho apprezzato alcune cose, ma non mi sono piaciuti alcuni sviluppi nell'episodio. Poi comunque ne parleremo più tardi. Allora, cominciamo subito con un bel recap su tutta la sonda. Che ne dici, Max? Prego.
Parliamo della piccola sonda che viene mandata all'interno di quella strana anomalia che si viene a creare tra i residui tachionici dell'Angelo Rosso in orbita intorno a Kaminar, e che la Discovery si decide ad inviare al suo interno cercando di capire diciamo da dove arrivino questi residui tachionici. La sonda fa un balzo avanti di 500 anni e torna indietro molto artefatta, molto modificata, e attacca la navetta che ha lanciato la stessa sonda. Caso vuole che sulla navetta ci siano il capitano Pike e il buon Vogt-Tyler, che non vanno molto d'accordo e si trovano a dover collaborare causa forza maggiore. Questa è un po' una tematica tipica di Star Trek, i personaggi in conflitto che poi si trovano a collaborare tra di loro e alla fine dell'episodio diventano presumibilmente amiconi. Questa sonda, fra l'altro, fa tanti danni e riesce in qualche modo ad hackerare la banca dati della navetta, di conseguenza quella della Discovery, e di conseguenza anche, questo succede nella fine dell'episodio, Airiam, l'umana potenziata che opera alla console e si ritrova in qualche modo condizionata da tre lucine rosse. Non sappiamo nulla di più, perché questo è poi il cliffhanger con l'episodio successivo.
E ciò che vi chiedo adesso è: vi è piaciuta la scena di Airiam e un po' tutto il generale degli sviluppi su questa sonda, tipo anche il teletrasporto di Stamets? Prego, adesso lascio la parola a Miles, poi a Sofia e poi a Max.
Allora, sullo sviluppo di Airiam, sì, perché evidentemente per come funziona Discovery c'è bisogno sempre di un motivo per andare sia, come dire, a concentrare su un personaggio, e quindi che siano riusciti a trovare un modo per sfruttare questa natura di Airiam un po' umana, un po' cyborg, questo l'ho apprezzato. Il teletrasporto di Stamets un pochettino meno, perché siamo ai livelli del primo film di J.J. Abrams con Kirk che viene teletrasportato sull'Enterprise durante la velocità di curvatura, insomma siamo sempre
lo stesso, sì. Pensiero
sì, diciamo più fantasy che scienze. Poi, vabbè, poi lì c'è anche un altro pensiero mio personale, che non comincio a non apprezzare più particolarmente questo Stamets così simpaticone che è diventato.
Preferivi quell'antipatico della prima stagione?
Sì, guardate che Stamets è uno dei miei personaggi preferiti di questa serie, però quando sembra sempre costantemente ubriaco, no, non mi piace più.
Sofia, invece?
Allora, senti, per quanto riguarda il discorso su Airiam, sono completamente d'accordo con Miles, perché sinceramente l'ho trovato uno sviluppo molto interessante, e poi sono molto molto contenta che finalmente stiano cominciando a sviluppare un altro personaggio secondario, appunto, come Airiam, che a me personalmente come design è piaciuta fin dall'inizio. Io, come ho visto per la prima volta Discovery, il primo episodio, mi sono subito innamorata di lei e del suo, appunto, aspetto da essere umano potenziato, così, se così si può chiamare. E l'ho trovata molto interessante, sono molto contenta che ci sia stata, perché appunto questo ci farà capire che comunque ci sarà un successivo sviluppo, cosa che purtroppo non è successa ai tempi con la nostra amata Owo, se così la possiamo chiamare, che era stata introdotta, ma poi non è stata sviluppata. Invece Airiam mi sembra che questa cosa sia in continuo sviluppo, e l'ho apprezzato molto. Per quanto riguarda il teletrasporto di Stamets, sì, anche a me ha ricordato molto i film di Abrams, appunto, però sinceramente non l'ho trovato una brutta trovata, anche perché forse, almeno per come la vedo io, poteva essere un po' l'unico modo per farle effettivamente arrivare sulla navetta e quindi farle aiutare appunto il buon Pike e il buon Tyler. Una cosa che mi è piaciuta molto a livello generale, sempre dell'episodio, è appunto questo rapporto che viene sviluppato appunto tra Tyler e Pike. L'ho trovato molto interessante e anche in questo caso spero che continui ad andare avanti, ecco.
Perfetto. Max, invece?
Il discorso del teletrasporto sta diventando un po' una costante, indipendentemente da che tipo di teletrasporto sia, dalla Discovery o sulla Discovery, che ci siano gli scudi alzati, che ci sia velocità di curvatura, che ci sia una battaglia in corso, ci si può trasportare a destra manca col teletrasporto. E questo è un po' una contraddizione, una forzatura del buon vecchio canone di Star Trek. E per quanto riguarda Ariam, la settimana scorsa pensavo che l'angelo rosso fosse Michael Burnham dentro una sorta di tuta, un esoscheletro. A questo punto mi viene da dire sarà Ariam l'angelo rosso che vedremo in futuro. Uno sviluppo di questo personaggio ci sta, anche perché ha destato moltissima curiosità, non solo in me ma un po' in tutti gli spettatori, e quindi saperne qualche cosa di più non può che fare bene. E tu, Jared?
Ma sinceramente a me è stata la parte che è piaciuta di meno dell'episodio, tutta la vicenda della sonda, degli sviluppi, questo sistema di teletrasporto così un po' alla Carlone mi ha ricordato un po' Doctor Who, quando si cercano le soluzioni all'improvviso, e personalmente non mi ha fatto particolarmente impazzire. La scena su Iram, vabbè, è scontata, io amo i cliffhanger, quindi benvenuta quella scena nel mio cuore. Soprattutto ho trovato molto, mi è piaciuta a livello regia quell'inquadratura sull'occhio, molto zoomata, l'ho apprezzata molto particolarmente. Anzi, vi dico, a livello regia questo episodio probabilmente è forse il migliore dopo Brother, almeno a mio giudizio, quindi sono molto contento. Però la vicenda della sonda, i suoi sviluppi, un po' meno, anche quando la sonda li attacca sembra un po' un Borg, quando cerca di attaccarsi a una nave. E personalmente non mi ha fatto impazzire.
A voi non ha ricordato un pochino il primo film, The Motion Picture, questa idea che c'è una sonda che viene sparata e poi
sì,
torna super potenziata?
Sì,
assolutamente. Sì. Tra l'altro, se posso aggiungere una piccola cosa,
prego.
Mi ero dimenticata di dirlo nella scorsa puntata di Talking Trek, ma c'è anche nello scorso episodio, noi abbiamo una brevissima inquadratura dove Ariam ci viene proprio mostrata in primissimo piano a metà volto e gli viene proprio inquadrato l'occhio, sì, quando lei si ritrova i codici. E sinceramente questa cosa che le venisse di nuovo reinquadrato l'occhio l'ho trovato un po' un riferimento a quella scena, quindi effettivamente se lo guardiamo magari con la consapevolezza del fatto che quest'essere, diciamo che le entra dentro, ecco, tramite gli occhi possiamo un po' vederla come un riferimento appunto all'episodio precedente, oppure un continuo di ciò che era successo prima, ecco. L'ho trovata molto interessante sinceramente come trovata, ecco.
Sì, non era... Vuoi aggiungere qualcosa, Miles?
Sì, volevo aggiungere che nonostante abbia dato un voto alto, in realtà una nota di demerito c'è, perché tutta questa storia della sonda e dello tsunami temporale, come lo chiama Tilly, avviene
qualsiasi
a un passo...
cosa con temporale più divertente.
Fa figo, giusto. Però avviene praticamente a un passo da casa di Saru. Questa anomalia gigantesca, fa un cataclisma temporale accanto a casa di Saru e non gliene frega praticamente niente a nessuno, neanche allo stesso Saru. Non so. Sperate che nel prossimo episodio qualcuno dirà due parole su quello che è successo a Kamina? Io spero di sì, perché guarda, detto così
vedremo più avanti, sono sicuro, il trailer del prossimo episodio, e pare che di sonde ce ne siano tante nel prossimo episodio.
Poi ci arriveremo con calma.
Volevo aggiungere un dettaglio,
prego,
su ciò che aveva detto Sofia riguardo all'inquadratura dell'occhio di Ariam. Parrebbe che quel tipo di inquadratura nell'episodio 2x06 fosse una citazione di un'inquadratura della serie animata, in cui veniva fatto un taglio molto stretto sull'occhio, credo, del capitano Kirk, adesso vado a memoria un po' così, del capitano Kirk, e sul retro si vedeva un altro ufficiale che operava alla console, e che fosse stato un riferimento incrociato, diciamo, a questo genere di inquadratura.
E dai, questo episodio è stato veramente pieno di easter eggs. Mi avete raccontato prima di un altro easter eggs sulle console.
Sì, sì, rimanendo a bordo della famosa navetta 5 su cui c'erano Pike e Ash Tyler, è stato rivelato in una scena, e se fate un fermo immagine, a parte che la console stessa è un omaggio alla serie classica perché è piena di levette e bottoncini colorati, sì. Ma accanto a queste levette e bottoncini colorati ci sono delle etichette che segnano evidentemente la funzione, che hanno le stesse sigle delle serie di Star Trek, TNG, DS9, Voy, End. Graziosa questa cosa, no?
E considerando che la navetta è sull'orizzonte di un evento, di un fronte temporale, certo. Avere questi riferimenti, secondo me, è molto poetico quasi. Molto bello.
Assolutamente.
E dai, direi di arrivare a Spock, perché oramai è il momento tanto atteso, e allora ci parliamo di questo Spock. La prima domanda che vi pongo è: Ethan Peck ha sorpassato la prova, sì o no, a prima impressione? Prego.
A prima impressione per me sì. Non so se è stata tutta questa campagna pubblicitaria precedente su questo Spock con la barba che forse ha fatto passare lo shock iniziale. Però io l'ho trovato abbastanza, cioè, devo dire, temevo che avrei provato una repulsione a pelle per questo Spock, devo essere onesto, però all'interno della scena, del contesto, l'ho trovato abbastanza congruo. Certo, poi per il tipo di personaggio che interpreta in questa fase, le battute che ha, è presto per dire è bravo o non è bravo, ci sta o non ci sta, però per fare la parte del malato di mente diciamo che è abbastanza credibile.
Ti ha convinto, sì. Max invece?
A me della scena di introduttiva di Spock non è piaciuta la scena introduttiva di Spock.
No, ma questa domanda mi devi dire soltanto se secondo te l'attore ci sta o non ci sta.
Sì, sì, ci sta, per ora ci sta, per ora ci sta, però col beneficio di inventario, nel senso, aspettiamo di vederlo recitare come uno Spock sano di mente, poi daremo un giudizio più completo, più completo.
Invece, Sofia?
Stavo dicendo...
Ah, scusami.
No, no, solo che non mi è piaciuta la scena introduttiva, perché hanno smorzato completamente l'hype. L'hanno buttato lì, così, beccatevi Spock. È questo che non mi è piaciuto. Vai, vai, Sofia.
Poi ne parleremo dopo. Prego, Sofia. Niente, Sofia è bloccata, che sorride.
Però sorride, è una buona cosa.
La recuperiamo.
Scusate, mi era perso Skype, chiedo scusissima, non so cosa è successo.
Eccola qui.
E arrivo?
Sì.
In audio ci sei e in video stai arrivando.
Mi chiedo scusissima.
Ecco Sofia.
Eccoci. Scusate. Allora Sofia, ti volevamo chiedere, questo Spock a prima impressione ti ha convinto o no?
Non lo so, ok, allora sinceramente non lo so, perché allora per alcuni versi sì, per altri versi forse no. Sinceramente credo che sia ancora presto, per almeno per me, per dire effettivamente se sarà uno Spock valido come lo sono stati appunto i suoi predecessori quali Nimoy e Quinto, quindi... Ti dico, su questo mi trovi molto combattuta. Diciamo che il fatto della presenza di Spock, come avevo già accennato nello scorso episodio, mi lasciava un po', sì, ecco, perplessa, per ritornare sempre a un termine che uso di solito. Perché avevo molta paura che, diciamo, fosse già stato detto tutto riguardo
Spock.
Però devo dire che invece questo episodio, diciamo, che mi ha sorpreso molto in positivo. Infatti, appunto, se gli ho dato un 8, un motivo ci sarà. Solo che, appunto, per quanto riguarda l'attore, sinceramente non so. Ancora non ti dico, te lo dico col cuore in mano, non me la sento ancora di dargli un effettivo giudizio. E di vederlo nel prossimo episodio, e da lì poi potrò giudicare e decidere quanto essere severa, ecco.
A me personalmente, sarò l'avvocato del diavolo, ma a me non è piaciuto. Cioè, ve lo dico, almeno a livello espressioni non mi ha dato l'idea di un grande attore. Poi per carità mi posso sbagliare, anzi sono pronto a rivalutarlo, però almeno a livello espressioni, perché potevi giudicare giusto la mimica in questo episodio, perché anche sul parlato ha detto giusto dei numeri. Non mi ha convinto tantissimo. Mi ha ricordato un po' la recitazione di Shahzad Latif, l'attore di Tyler, e quindi è questo che mi ha un po' lasciato perplesso.
E la barba che ti fa in gara.
Però, che dire, inizialmente anche Zachary Quinto col suo Spock fu un trauma, poi ci ho fatto 3 cosplay diversi, quindi in realtà sono pronto a rivalutarlo, anzi spero di rivalutarlo. E adesso arriviamo a quello che chiedeva prima Max, l'introduzione di Spock. Max, ci puoi fare un po' un breve recap?
Beh, Spock viene introdotto semplicemente con neanche una carrellata, un vago zoom e toh, beccatevi Spock, un taglio di luce che si sposta e vi beccate Spock. Però il problema nell'introduzione di Spock, secondo me, nasce addirittura nell'episodio precedente, quando a livello narrativo abbiamo Burnham che ha l'illuminazione. Ah, dov'è Spock? Devo tornare su Vulcano. E sì. Scappa, andiamo su Vulcano, si ritrova dalla madre, non mi hai mai mentito, ora vedo che stai mentendo, sai dove è Spock. Vabbè, ma ragazzi, cioè, ci sono 6 episodi di alla ricerca di Spock e me la risolvete così. E no, e per di più, dopo aver fatto tutte le scene introduttive, mi ricordo nell'episodio, nel primo episodio in cui ci fanno il giro del teletrasporto, chi è l'ufficiale che sta arrivando con Pike, ha l'uniforme azzurra, e ovviamente non è Spock, cioè, sono riusciti a creare tanto hype che in questo episodio l'hanno distrutto tutto. Secondo me l'introduzione di Spock in questo episodio è stata terribile. Ecco. Avanti il prossimo.
Guarda, mi trovi come te, perché anche a me, secondo me, è stata un'occasione sprecata, perché tutto tanto rumore e poi niente, cioè tutto fumo e niente arrosto, per dirla in un modo. Invece a voi due, Miles, Sofia, prego Miles.
Beh, guarda, questo tutto fumo e niente arrosto è una specie di tratto stilistico di Discovery, se pensi a quanto... hanno spinto tantissimo sul personaggio di T'Kuvma all'inizio della scorsa stagione, e poi era praticamente, siamo a livelli di una comparsa, neanche un antagonista, una nemesi. Quindi sì, oggettivamente Max ha ragione, però con questo in mente, col fatto che nei trailer e nelle dichiarazioni precedenti comunque era stato ampiamente introdotto Spock come un personaggio problematico, non mi aspettavo francamente comunque i fuochi d'artificio, quindi se la vogliamo definire come un'introduzione intimistica piuttosto che un'introduzione poverella, come introduzione intimistica mi è piaciuta.
Sofia?
Ma senti, io concordo in gran parte con Miles, anche perché mi ritrovo in questo, nonostante comunque a me questa introduzione così di Spock non mi sia dispiaciuta. Più che altro, ecco, e qui mi sento di andare un pochino contro a Max, anche perché secondo me l'errore in tutto questo, comunque quello che ci ha reso praticamente ovvio il fatto che comunque Spock sarebbe stato presente, perché alla fine comunque Spock in questo episodio è decisamente molto presente, o comunque molto più di quello che magari noi ci aspettavamo da un'entrata in scena, ok? Cioè diciamo, magari noi ci aspettavamo il cliffhanger alla fine, oppure lui che veniva trovato appunto magari alla fine, oppure che l'episodio sarebbe magari stato diviso in 2, quindi appunto con un cliffhanger wannabe, e invece ce lo siamo ritrovati, non dico a inizio, ma insomma ce lo siamo ritrovati subito. Secondo me questa cosa è stata resa ovvia in un certo senso dal trailer, perché comunque noi nel trailer di questo episodio Spock lo vediamo, nel senso non ci viene calato come un mistero, cioè noi sapremo che all'interno di questo episodio Spock ci sarà. Quindi ti dico, da una parte un pochino mi è, anche a me un pochino mi è dispiaciuto vederlo proprio presentato così subito, però dall'altra, vi ripeto, non mi è dispiaciuto. Sarò la voce fuori dal coro della cumpa, però vi dico, a me non è dispiaciuto.
Ma è bello avere più opinioni diverse, altrimenti
sì,
non
infatti,
sarebbe
ti dico, divertimento. Appunto, cioè, se, ti dico, cioè, se il trailer fatto in quel modo, mi aveva già fatto capire che sarebbe stato, quindi nel senso, cioè, se non ci fosse stato, oppure se fosse arrivato proprio alla fine, forse ci sarei rimasto un pochino male, perché ho detto, ma come, nel trailer me lo fai vedere e poi me lo butti così alla fine, quindi vi dico, vi ripeto, sarò l'anarchica della situazione, però invece a me questa entrata in scena non è affatto dispiaciuta, anche e soprattutto se pensiamo a, diciamo, lo scontro, tra virgolette, che porta poi tra Amanda e Sare.
Ci arriviamo dopo, ci arriviamo.
Quello
dopo.
Vale tutto l'episodio, ecco.
E beh, dai, questo Spock, là, diciamo che ci sono opinioni un po' condivise anche qui. Magari anche voi che ci state seguendo su Facebook, magari tra i commenti scriveteci qualcosa, scriveteci la vostra opinione. Allora, adesso arriviamo, che l'ha introdotta, ad Amanda e Sarek e anche alla malattia di Spock. Ma prima concentriamoci sul loro rapporto. Tu che sei una grande amante, Sofia, del loro rapporto, ti è piaciuta la loro conversazione, come si approcciano e tutto quanto? Prego, Sofia.
Ok, senti, questi nuovi Amanda e Sarek mi sono piaciuti fin dall'inizio della prima stagione. Diciamo che, allora, io sono abituata all'Amanda e al Sarek della serie classica, quindi diciamo che sono abituata ad altri attori, però devo dire che ci hanno messo veramente poco a conquistarmi. Mi sono sempre piaciute le parti in cui entrambi erano presenti, quindi mi sono piaciute le parti in cui Sarek si confrontava con Amanda, mi sono piaciute le parti in cui, in cui Sarek si confrontava con Michael, perdonatemi, mi sono piaciute le parti in cui appunto Amanda si confrontava con Michael e finalmente ho effettivamente visto un confronto, diciamo, serio, molto vicino al litigio tra Amanda e Sarek, e ne sono rimasta ampiamente soddisfatta. Diciamo che sono anche contenta del fatto che comunque la cosa si risolva velocemente, perché effettivamente dall'Amanda e Sarek, che ho imparato anche ad amare grazie al magnifico episodio Viaggio a Babel della serie classica, mi aspettavo proprio questo. Diciamo che per me loro due rimangono gli stessi personaggi che ho veramente imparato ad amare alla follia, e Jared questo lo sa benissimo, all'interno della serie classica, quindi veramente niente da dire, gli attori sono stati fenomenali, Sarek, l'attore di Sarek, di cui adesso mi sfugge il nome, perdonatemi.
James Train.
Ok, il buon James mi sta convincendo sempre di più, la cara vecchia Amanda pure, quindi io spero che la cosa continui ad andare avanti e spero di rivederli ancora tante tante volte, ecco.
E adesso faccio una domanda completamente diversa a Max. Secondo te, Max, questa Amanda, questa dei Discovery, è stata caratterizzata meglio o peggio rispetto a quella della serie classica, con tutte queste informazioni?
È stata caratterizzata meglio. Meglio prima di tutto perché ha più spazio, ha decisamente più spazio e quindi più tempo per essere caratterizzata. Ed è anche molto più calata nella nostra epoca contemporanea. È una donna moderna, ma moderna nella accezione contemporanea nostra del termine. È una donna che ha un ruolo paritario all'interno della coppia, che sa dire la sua opinione, sa anche farsi da parte nel momento giusto, sa confrontarsi col proprio marito, con Vulcaniano, la presa vulcaniana ti stende ed è finita lì, ecco. È un vulcaniano tosto, un vulcaniano molto, molto severo con se stesso e severo anche con la sua famiglia, ed è forse la scena più bella di tutto l'episodio per quanto mi riguarda, il loro confronto è il nucleo portante di tutto questo episodio. Ricordiamoci che all'inizio dell'episodio le prime parole che Michael dice sono dedicate a ciò che le ha insegnato la madre, tra l'altro. Quindi si può dire che tutto l'episodio ruoti, in un certo senso, intorno a questa concezione di famiglia e alle parole della madre adottiva di Michael e madre biologica invece di Spock, che ha un ruolo importantissimo. Per cui per me è promossa a pieni voti, un personaggio stupendo.
Ma ti saresti aspettato, quando annunciarono l'attrice, che il personaggio avrebbe avuto tutto questo spazio, oppure pensavi che sarebbe stato un terziario messo giusto come compagna di Sarek?
Non pensavo che avrebbe potuto assurgere a gloria così tanto, ecco. E lodo il fatto che l'abbiano resa così centrale e importante.
Mentre a Miles invece gli vorrei chiedere, ma secondo te Spock non è un po' un cocco di mamma e Michael un po' un cocco di papà, Sarek.
In realtà è un po' il contrario da come la dice Amanda, nel senso che Amanda ha riversato tutto l'amore che non poteva dare a Spock a Michael. Poi però si sa...
Però in questi ultimi episodi si vedono molto più vicino Michael rispetto a Sarek e Spock rispetto ad Amanda.
Se dobbiamo fare un po' di psicologia special, solitamente le figlie femmine sono più attaccate al papà, quindi probabilmente è anche per quello. Poi tra l'altro ricordiamoci che nella scorsa stagione Michael e Sarek hanno avuto un bel confronto telepatico che ha chiarito un po' di cose tra le due, quindi cioè, si
è
anche
tra l'altro è l'autore di questo episodio, che è Ted
Salman. Sì. Poi probabilmente il rapporto con Amanda si è rotto un paio di episodi fa, quando Michael ha detto ad Amanda di aver fatto qualcosa, ma non spiega cosa, Spock, per allontanarlo, e lì si è evidentemente spezzato qualche cosa.
Ti pongo un'altra domanda, Miles. Ti saresti aspettato che Sarek avrebbe chiamato la sezione 31 per Spock?
Allora... fermo restando che bisogna capire esattamente la sezione 31 come viene percepita in quest'epoca, se è una specie di super polizia o comunque l'esercito cattivo, perché ancora non è chiaro come venga percepito dai cittadini della federazione. Però ricordiamoci che stiamo parlando della stessa persona che l'anno scorso avrebbe fatto saltare in aria Kronos senza pensarci due volte, col piano dell'imperatore Giorgio, quindi sì, probabilmente ci sta che lui si fidi della sezione 31. E chissà se poi questa cosa avrà conseguenze, perché non è stata più nominata, però è una cosa grave.
È vero.
Visto che hai citato la sezione 31, adesso mandiamo una piccola clip sottotitolata da tgtrek.com.
Section 31 is an organization that is dedicated to protecting the universe by any means necessary.
Section 31 is a super secret organization, very similar to the CIA. And they are participating with Discovery, with Captain Pike and Burnham, in the hunt for the Red Angel.
I don't care if you feel like you are on opposite sides. We are all on the same team.
Unlike Starfleet, who has very clear rules and regulations, Section 31 operates in gray areas.
I'm heading up Section 31. Well, you are always more comfortable in the gray areas, my friend.
They bend the rules, and they try not to break them. But ultimately, given the threats that are coming in Season 2, the challenge for Section 31 is to figure out how to protect our freedoms without violating them.
This may clear things up, Captain.
Section 31?
I see.
When we designed the badge, that was sort of the first step into Section 31. So the badge itself sort of fed the design for the whole look. Before there was a Section 31, we knew that there was sort of this black badge contingent.
Black is so cool and chic, and I'm all dressed in leather and black. I mean, God, it's like walking around in dominatrix outfits the whole time and having so much fun in it.
It's always leather is the base of it, for sure. And Michelle's such a great model or body to work on, and she's always game for anything.
Leather and corsets, rocks.
The Section 31 set is one of the most beautiful sets we have here in Toronto. It's two stories, it is gigantic. It's got 100 different screens. Our DPs have programmed in something like 600,000 different individual LED light bulbs. And everywhere you point the camera, it gives you a beautiful angle. Tamara, our production designer, just did a beautiful job with it.
I think what really attracted me to that set was this whole idea of the symmetry of it. So the set itself has two stairs coming down to a lower platform. So when you stand at it, you're really playing up the symmetry and the angularity of it. It's a very sharp, stealth, covert, dark place.
Section 31's look is in the darker realm, so we wanted to give them that same look with their props. Their phaser especially, it's a work of art. Beautiful anodized aluminum piece that when it goes from stun to kill, the barrel extends out. Why? Just because it looks cool. A lot of what you'll see this year with Section 31's technology is more advanced.
It's always kind of mysterious.
Their technology is advanced about 20 years ahead of Starfleet. Everything about them's got that fine modern line that we like to skate on times 100.
Bentornati su Talking Trek, stiamo affrontando il personaggio di Spock introdotto in questo settimo episodio, Luci e Ombre. Iniziamo a parlare adesso di questa novità sul personaggio di Spock. Spock da piccolo aveva un disturbo dell'apprendimento, quello che per noi miseri umani sarebbe semplicemente la dislessia o comunque una forma di dislessia, per lui era l'etacterai, ovvero una forma di afasia o displessia ereditata dalla sua parte umana. Sentiamo, Jared, cosa ne pensi di questa introduzione, di questo nuovo aspetto del nostro Spock?
Ma sinceramente non mi è dispiaciuta questa cosa della malattia, anzi forse di tutta la scena di Spock è stata tra i lati che mi sono piaciuti di più. Fra l'altro spiega anche qualche problema di comportamento di Spock, e soprattutto mi sono piaciute anche le scene fra lui e Baby Burnham nei flashback, che li ho apprezzati molto, quando per esempio lui voleva insegnare a Burnham a fare il saluto vulcaniano. Tu invece, Miles?
L'ho trovato sorprendente perché non mi aspettavo questo sviluppo, però l'ho apprezzato, non l'ho trovato, come dire, apocrifo, sconvolgente nel senso cattivo del termine. Tra l'altro ho letto che ad ispirare questa decisione da parte degli autori c'è stato il fatto che spesso Spock, anche nella serie classica, come personaggio così, diciamo, solitario, così super intelligente, è stato apprezzato da persone che si rivedevano un po' in questo atteggiamento, come dire, l'atteggiamento, non vorrei dire di uno spettro quasi autistico, per carità, però sicuramente è un personaggio che ha fatto molta presa su un certo tipo di pubblico, su certi tipi di giovani, chiamiamoli tra virgolette disadattati, anche negli anni 60, e quindi gli autori hanno in un certo senso omaggiato anche quelle origini con questa trovata.
Sofia?
Ma io mi trovo a concordare anche qui sia con... Mi trovo a concordare un po' con tutti in realtà, anche perché comunque l'ho trovato uno spunto molto interessante e mi è piaciuto per l'ennesima volta. Infatti continuo a confermare l'otto che ho deciso di dare a questo episodio. Mi è piaciuto molto e spero che, diciamo, venga anche un pochettino portato avanti anche nel corso dei prossimi episodi, quindi che non sia una cosa detta e poi lasciata lì. Ecco, spero che appunto questa cosa abbia anche un po' magari qualche ripercussione, non saprei, magari non neanche qualcosa di troppo forte o di troppo pesante a livelli anche di trama, anche perché poi se no effettivamente comincia a diventare un po' pesantuccia la cosa, però appunto... Ricollegandomi a quello che dicevo prima, diciamo che secondo me questa cosa aiuta un po' a far scoprire un aspetto di Spock che noi con le nostre vecchie conoscenze, insomma, non sapevamo, quindi una cosa aggiuntiva che si va ad aggiungere appunto al personaggio. L'ho trovata molto interessante anche perché secondo me aiuta anche molto, cioè è come se fosse un po' l'ennesimo aggancio alla sua componente umana, appunto. Infatti questa malattia gli viene trasmessa appunto dalla madre, che si rende anche conto della cosa, perché in un certo senso noi vediamo anche una Amanda che quando ne parla è turbata, è come si sentisse in colpa, e l'ho trovata molto bella. Anzi, vedere Amanda che ne parla in quel modo non dico che mi ha quasi commosso, ma insomma eravamo lì anche perché ho visto veramente, sono riuscita a vedere in lei appunto una madre che si sente in colpa per questa cosa, quindi non solo l'essere umana, ma quindi magari non essere neanche all'altezza di Sarek, ma avere pure passato questo disagio, ecco, questo disturbo al figlio. L'ho trovato una cosa molto bella e appunto spero che non si vada perdendo, ma che rimanga comunque appunto attiva all'interno di Discovery, ecco.
Sicuramente è una cosa che aggiunge al canon cose in più che non sapevamo, ma devo dire che comunque non ha stonato, e questo non è da poco. Aggiungere nuovi dettagli su un personaggio che possiamo dire oramai conosciamo a memoria e che insomma è riuscito a fare il suo compito. Il prossimo argomento di cui volevo parlare è la sezione 31, ritornando alla sezione 31, ma l'ingresso di Michelle Yeoh nei panni dell'imperatrice Georgiou. Non vi è sembrata un po' una chiamata così, c'è bisogno della sezione 31, vieni Michelle Yeoh, fai la tua scenetta e poi sparisce. Cioè io l'ho trovato un po' troppo fugace questa scena, nonostante il personaggio sia diventato un po' più simpatico, un po' più ammorbidito rispetto alla prima, che comunque era un po' più antipatichello, almeno nella seconda parte della stagione. Voi che ne pensate, Max?
Io penso che l'utilizzo di Michelle Yeoh, in questo caso dell'imperatrice Georgiou, nella sezione 31 in questo momento sia eccessivo, ovvero la stanno utilizzando come Deus ex machina, sa tutto di tutti, ha un'informazione giusta nel momento giusto, arriva, sconvolge le cose quel tanto che basta per far andare avanti la storia. E sta diventando un po' gratuito il suo personaggio, secondo me. Capisco che devono renderlo simpatico, farle perdonare i crimini che ha commesso e farcela accettare come personaggio principale di una futura serie televisiva. Capisco che non possono neanche danneggiare il personaggio perché devono lasciarla in vita e devono portarla avanti, però a questo punto è troppo. A questo punto è troppo, e fra l'altro le trovate che le vengono messe in bocca sono spicciole, sono troppo gettate lì anche queste. L'esempio è lo scoop finale sul coinvolgimento di Leland in una determinata cosa. Non so se vuoi che l'anticipi.
Aspetta.
è una cosa, poi ci torniamo dopo, è una cosa che secondo me andava introdotta un po' più gradualmente, invece che buttarcela lì davanti alla Beautiful, proprio il cattivo della situazione. Vabbè, per cui per me è esagerato e gratuito. Via.
Tu, Miles, su Michelle Yeoh?
Non sono molto d'accordo con Max, proprio per quello che hai appena detto su questo riferimento sul segreto di Leland. Questo non lo rende esattamente l'opposto che gratuita, cioè stanno usando questo personaggio per evidentemente sottolineare che il cattivo è Leland e non è lei. Cioè se non ci fosse lei in questo momento, nella sezione 31, avrebbero preso Spock, gli avrebbero cancellato la testa con quell'arnese che gli mettono a posto per prendersi i ricordi. Burnham non saprà mai il segreto che la riguarda, quindi in un certo senso il suo scopo c'è in questo momento nell'organizzazione. Sul fatto che sia tutto fatto un po' alla carlona, questo sicuramente.
Sofia... Però è un personaggio diverso. Ah, scusa.
No, ho completato.
Ma senti, io anche qui mi trovate in un giudizio un po' neutrale tra i vostri, nel senso che allora sarò sincera, ma preferivo se devo fare un piccolo bilancio, l'imperatrice Georgiou che abbiamo conosciuto nella prima stagione mi piaceva molto, ecco, e forse mi piaceva anche un pochettino di più rispetto all'imperatrice che ci stanno introducendo adesso, nonostante comunque io trovi, come sostiene anche Miles giustamente secondo me, che il suo ingresso nella sezione 31 sia comunque effettivamente utile e ci serva appunto per calcare la mano sul fatto che alla fine il villain, se così lo possiamo chiamare, in questo caso è Leland. Quindi ti dico, mi devo ancora un attimino abituare a questa Michelle Yeoh, o comunque questa Georgiou più simpaticona, appunto, come avete detto anche voi. Tutta questa confidenza che lei si sta prendendo con Michael mi piace e non mi piace un po' allo stesso tempo, perché nel senso, nel momento in cui lei dice adesso fai come ti dico e così disattiviamo le telecamere, te liberi Spock, mi ha convinto fino a un certo punto, cioè veramente l'ho trovato un po', come avete detto giustamente anche voi, un modo per farla diventare più simpatica agli occhi del pubblico, ma appunto allo stesso modo è servito anche effettivamente per far capire che non è lei quella che punta i piedi, ma è Leland. Quindi Non so, diciamo che se di solito sono protensa, come avete notato, ad osannare la nostra cara Giorgio, in questo episodio, non so, sono rimasta un pochettino nel forse, nonostante comunque lei mi sia piaciuta, anche perché come attrice, come prova recitativa, non le si può dire assolutamente niente. Quindi
assolutamente.
Vedremo che cosa accadrà successivamente, ecco, voglio fermarmi qui.
Sai qual è il motivo, cioè il problema? Che non si capisce cos'è che abbia determinato questo cambiamento nel personaggio.
Concordo.
Cioè, narrativamente non c'è, è come se mancasse un pezzo.
È l'ingaggio per una nuova serie.
Sì, ma narrativamente non regge.
Effettivamente uno short track fra quando la ingaggiano nella sezione 31 e prima che cominciava la seconda stagione di Discovery non ci sarebbe stato male.
Sarebbe stato molto interessante.
Sì. A me piacerebbe uno short track in cui vediamo il capitano Pike, il capitano Giorgio e il capitano Lorca, quello buono, assieme a un tavolo a raccontarsi le loro storie. Sarei curiosissimo di vedere tre emblemi della federazione e della flotta.
Suggerisci questa cosa su Twitter perché è molto interessante.
Lo farei volentieri, sì.
Comunque sicuramente a me Giorgio in questa seconda stagione non è che non mi dispiace il personaggio, perché comunque i dialoghi mi piacciono tutti. Il problema è che nel corso della trama non la vedo così incisiva, buttarla quei 10 minuti ad episodio e fare un colpo di scena e sparire via, come anche nel terzo episodio quando si presenta un po' come un antieroe Marvel che tira fuori le sue armi, uccide tutti e poi fa i ricatti e poi se ne va, insomma. E anche qui, boh, è stato strano. Comunque adesso arriviamo a Leland, visto che l'abbiamo accennato, al colpo di scena. Allora, personalmente, adesso comincio io, personalmente a me non è dispiaciuto, anzi, forse una delle rivelazioni che fino ad ora, sinceramente, su questo episodio non le ho trovate male. Cioè, mi ha convinto sin da subito e soprattutto mette un po' di pepe sul passato di Burnham, che è sempre stato un po', come dire, tralasciato. Sappiamo che viene adottata da Sarek, che poi ucciso i genitori dei Klingon e lasciata lì. Invece adesso sappiamo che c'è qualcosa in più. Prego, ditemi anche la vostra opinione. Prego Miles, poi Max e poi Sofia.
Non lo so, sinceramente non sentivo l'esigenza di mettere anche quest'altro elemento sul piatto, considerando tutte le altre cose che già ci sono sulla seconda stagione. E poi non mi è piaciuto il modo in cui è stato fatto. Cioè, devo essere sincero, la prima impressione che ho avuto, la prima cosa che ho pensato, ho detto, ma cos'è il segreto su Canale 5? Non lo so, mi è sembrata
ti ha colpito sì. Leland perché l'hai offesa. Sì.
Mi è sembrata una trovata abbastanza gratuita, ecco, come diceva Max a proposito della Giorgio, questa è una trovata molto gratuita.
Comunque è bello che ognuno di noi ha delle proprio diverse opinioni, completamente diverse. Ci stiamo dividendo a due
potevano forse giocarsela in un altro momento o comunque in un altro modo.
Prego Max.
Concordo con Miles, non posso che concordare con Miles. Gratuita, per quanto mi riguarda, superflua, nel senso che in questa stagione di cose da narrare ce ne sono già tante, questa in più potevano anche risparmiarsela. E poi, va bene, conosciamo poco del passato di Michael, ma relativamente. Sappiamo che i suoi genitori sono stati uccisi in un avamposto vulcaniano da un attacco Klingon. Sappiamo che è stata adottata e via dicendo. Sappiamo poi che una volta adottata i separatisti vulcaniani hanno fatto un attacco e hanno messo a repentaglio la sua vita. Sappiamo che a un certo punto è scappata ed è stato Spock che è riuscito in qualche modo a recuperarla grazie alle visioni dell'Angelo Rosso. Di cose da raccontare su di lei ce ne sono già tante. Aggiungere anche questo dettaglio su Leland, che presumibilmente molto giovane, perché insomma, saranno passati 20 anni nel frattempo, è stato implicato, se non addirittura responsabile, della morte dei suoi genitori durante un attacco dei Klingon, ma sì, potevamo anche evitarcelo, secondo me. Per cui, d'accordo con Miles, contrario a questo twist narrativo. Sofia?
Prego.
Allora, sentite, da un punto di vista meramente tecnico, avete ragione voi due, quindi Max e Miles, per il discorso che chiaramente come escamotage non è che sia la cosa più nuova del mondo, perché chiaramente è una cosa trita e ritrita che abbiamo visto molte volte in tutta la storia del cinema e della televisione. Però sul fatto dell'essermi piaciuto, io in questo caso sto dalla parte di Jared, perché a me è piaciuto. Cioè, vi dirò, quando c'è stata quella conversazione ed è saltata fuori quella cosa, sono rimasta sul divano, ho detto, oh come? Cioè, ci sono rimasta, nel senso. E mi ha sorpreso, e sono stata molto contenta perché finalmente, diciamo, se non è riuscito l'entrata in scena di Spock, diciamo, a sorprendermi così tanto, ce l'ha fatta questo passaggio. E non so quando, come e perché decideranno di svilupparlo, tanto prima o poi lo svilupperanno, tanto comunque abbiamo visto che Discovery tende a buttare, soprattutto in questa stagione, molte cose al fuoco e poi svilupparle via via anche nel corso di qualche episodio a distanza. Quindi io continuo a restare fiduciosa su questa cosa, e però, ripeto, come colpo di scena mi è piaciuto. Nonostante non fosse la cosa più nuova del mondo, però vi dico, mi trovate schierata con Jared perché, vi dico, sono rimasta a bocca aperta, ecco, da questa cosa. L'ho apprezzata molto.
Ma a me è piaciuto anche perché è un po' una prassi di ogni serie serializzata unire i puntini fra ogni personaggio.
Esatto.
E sappiamo che Leland ha un passato con Pike, magari questa scena qua lega anche Pike in qualche modo. Chissà se magari è questo il motivo per cui i due si sono divisi. Chi lo sa? Magari Pike non sa neanche che quelli erano i genitori di Burnham, o magari non sa neanche della morte, però a me mettere un po' di pepe nella cosa mi stuzzica. Infatti, sinceramente, anch'io non mi è piaciuta la scena di George e tutta quella cosa là. Infatti, concordo anche con voi due, Max e Miles. Però il colpo di scena, la rivelazione più che il colpo di scena, secondo me ci sta ampiamente. E adesso,
sai cos'è?
Prego.
Che continua ad essere un universo molto piccolo, l'ho già detto anche per la puntata precedente. Si conoscono tutti, hanno tutti a che fare l'uno con l'altro, sono tutti lì intorno a quella astronave a fare qualche cosa. E non è una cosa così verosimile nell'ambito di Star Trek. Star Trek ci ha sempre abituato ad ampi respiri. Sì, c'era il nostro equipaggio che andava in giro, però aveva sempre avventure nuove e non c'erano ricorrenze così forti. Qui invece siamo il segreto di Canale 5, cioè sono tutti lì, si ritrovano tutti, si rincorrono tutti. Notevole addirittura Amanda, che è stata più efficiente della Discovery e della Sezione 31 a trovare suo figlio. E ha attraversato mezza galassia su una navetta consolare e ha risolto tutto. Cioè, forse ci sono delle forzature che potevano essere gestite meglio, questo sì.
Sì, forse sì, però comunque almeno se posso. Io sinceramente non disdegno questa scelta di riunire, diciamo così, i personaggi, perché comunque alla fine, se noi lo guardiamo anche in un contesto, comunque se guardiamo anche le varie serie TV o comunque quello che, come si è trasformata la serie televisiva adesso nei nostri anni, comunque in tutte le serie ci ritroviamo ad avere sempre a che fare con una cerchia, diciamo, ristretta di personaggi che, come dice giustamente Jared, sono tutti quanti collegati perché sono come tutti dei piccoli puntini all'interno appunto di un universo. E sinceramente, appunto, questa cosa che noi ritroviamo questi personaggi anche in più situazioni, ed effettivamente sì, ok, gli spazi sembrano ristretti, perché lo sembrano, ok, però ti dico, non mi dispiace, perché almeno io che sono abituata a vedere serie magari serie moderne, serie appunto realizzate dagli anni 2000, ecco, in giù, nonostante comunque mi sia recuperata anche vecchie perle, però ti dico, non mi dispiace, anche perché diciamo che secondo me è un modo di introdurre di portare avanti la cosa che tra qualche virgoletta non ci fa perdere di vista i personaggi, cioè fa in modo tale che noi non ci dimentichiamo dell'esistenza di determinati personaggi, e sinceramente questa cosa la approvo, cioè sono... Ti dico, mi piace, cioè la approvo, anche perché io che ho la memoria di un pesciolino rosso, quindi lei finirei per dimenticarmi molte cose. Invece ti dico, questo universo che sì, può sembrare ristretto, ma che alla fine fa tornare un po' tutto, mi piace, ecco. E ti dico...
Ok, vabbè, no, per
carità. Sì, no, ma sì, perché, sì, no, cioè, anche secondo me, perché comunque in una serie serializzata, cioè, sai, quando avevi un episodio, lo cominciavi e lo finivi, non potevi fare troppi collegamenti con un personaggio specifico, ma quando questo personaggio è ricorrente, comunque ritorna spesso, è normale che io mi devo affezionare a questo personaggio e tu mi devi aggiungere più dettagli. Ed è, diciamo, per questo che a te... Sì, prego.
Per noi vecchi, penso, non so se Max sarà d'accordo con me, questo approccio è più da fanfiction. Le fanfiction, sì, sono così. Cioè, sì, fanno scrivono delle cose per i fan in cui tutto deve collegarsi con tutto, perché il fan si aspetta che tutto si collega.
Cioè, io se penso a una serie moderna, penso anche Westworld. Alla fine, quando arrivi alla fine della prima stagione, ora non voglio fare spoiler, anzi non dico niente, comunque ogni personaggio è collegato fra loro, anche chi non lo sapevi, cioè chi non l'avesti mai immaginato poi era collegato fra loro, infatti poi crei un sacco di plot twist alla fine, per dire. Quindi secondo me non è una brutta cosa, no, poi dipende come la struttura, insomma, è tutto quanto
chiaro. Ovviamente quello dipende anche un po' dalle mani degli sceneggiatori, quanto sono abili appunto a creare questo legame. Però, esatto, vi ripeto, potrà sembrare una fanfiction, ma vi ripeto, a me, diciamo, dall'alto dei miei 21 anni, non dispiace affatto, ecco, come sistema.
E adesso, prego Max, prego.
No, volevo portare avanti il discorso, ma fai pure
il dibattito.
Vabbè, direi che adesso siamo arrivati alla rivelazione di Talos 4. Ecco, questa rivelazione qua invece, al contrario, a me non è piaciuta, perché mi sembra un espediente super abusato in moltissime serie, ma veramente quasi un cliché. Qualsiasi serie che... L'altro giorno ho visto i Visitors, la serie del 2009, anche lì hanno fatto la stessa cosa, ma veramente, cioè, questa cosa che inserisci dei numeri e poi questi numeri significano una rotta o qualunque cosa che portano a un indizio successivo. Ecco, personalmente l'avevo già bello intuito da quando Spock scriveva sul muro, sulla parete rocciosa, avevo già intuito che si sarebbe arrivata una cosa del genere.
Beh, se ci fai caso, è la prima cosa che dice Michael Burnham. Cosa sta scrivendo? Delle coordinate?
Sì.
Te l'ha detto. La prima cosa che dice è le coordinate.
Però, ho apprezzato comunque un ritorno a Talos 4. 4,
sì, sì. Talos
4, sì, sì. Talos 4, perché sinceramente si sapeva, perché era stata già trapelata la notizia che si sarebbero visti i talosiani, però sicuramente, ecco, quella rivelazione lì, comunque, al di là che non mi è piaciuta la cosa prima, mi piace l'idea, insomma, di tornare a Talos 4. Prego, ditemi anche la vostra, Max, Miles e Sofia.
Beh, si sapeva, l'hai detto tu, era ventilata questa cosa, ma avendo nella serie un Pike, uno Spock con problemi di mente, tornare a Talos IV forse era la cosa più ovvia che potesse succedere. Mi chiedo, uno spettatore che non ne sa nulla di Star Trek, come rimanga alla fine di questo episodio, rotta per Talos IV. E allora, cioè, cosa ci andiamo a fare a Talos IV? Vabbè, invece per noi fan è un colpo al cuore, qualcosa di altamente emotivo. C'è da fare un'osservazione, però. Nessun computer ha segnalato che Talos IV è coperto dall'Ordine Generale 7, che implica la pena di morte per chiunque ci metta piede.
Interessante questa cosa.
Non male.
Sì, l'ho notato anch'io, infatti mi sono subito chiesto se allora questo Ordine Generale 7 entra in vigore dopo quello che vedremo in Discovery, piuttosto che dopo la missione di Pike raccontata nello Zoo di Talos.
Perché, e siccome la domanda me la sono posta anch'io, sono andato a rivedermi i vari episodi della serie classica che parlano esattamente di Talos IV. Quindi il pilot di Star Trek serie classica e poi l'episodio L'ammutinamento in due parti, che riprende i pezzi di quell'episodio per farne un nuovo episodio. Ebbene, Miles, hai ragione, non viene citato da nessuna parte che l'Ordine Generale 7 venga applicato subito dopo la missione di Pike su Talos IV. Nel senso che viene citata che il divieto di andare su quel pianeta e che l'unica astronave che vi ci sia recata è l'Enterprise nelle persone di Pike e Spock. Ma il momento in cui si applica l'ordine generale non viene detto. Per cui potrebbe essere successivo e in questo caso potrebbe non applicarsi ancora l'ordine generale 7.
Mm-hmm. Molto interessante questa cosa. Prego, Miles.
No, io devo dire che invece ho trovato... Originale no, chiaramente originale no, perché tu l'hai spiegato, non è una trovata originale, quella delle coordinate. Però per come si era, come dire, messa in moto tutta la seconda stagione, pensavo che si sarebbe andati su Talos, circostanza spoilerata mesi prima dallo stesso Alex Kurtzman, perché in questa serie fanno così, muore il dottore e ti dicono che tornano, poi prima che arrivi alla serie ti dicono guardate che andiamo... Comunque... pensavo che si sarebbe arrivati sul Talos 4 inseguendo uno dei sette segnali. Invece il fatto che ci si arrivi, per volontà di Spock, per volontà non si sa bene quanto cosciente, perché Spock in questo momento non è pienamente in sé. Direi che la fine dell'episodio non me l'aspettavo e non vedo l'ora di vederlo. Ho visto anche il trailer che ci ha fatto vedere già un assaggio di Visita Rosiani.
Prego Max, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, volevo aggiungere che nei vari episodi precedenti della serie classica veniamo anche a sapere che il potere mentale dei talosiani è talmente forte che è capace di proiettare messaggi e illusioni al di fuori del proprio pianeta. Mm-hmm. Perché mentre l'Enterprise è in viaggio verso Talos IV durante l'ammutinamento, quindi a velocità di curvatura, ad anni luce di distanza, viene inscenato il processo a Spock a bordo dell'Enterprise e l'ammiraglio che è a bordo del, si chiami Mendes, adesso non mi ricordo esattamente, in realtà non è presente sulla nave, è una proiezione mentale dei talosiani, messa lì per ingannare Kirk. I talosiani comunicano... I talosiani comunicano con Spock e proiettano le immagini mentre l'Enterprise è a 5 giorni di distanza a velocità curvatura da Talos IV. Per cui si dovrebbe poter considerare anche il fatto che ci siano magari delle allucinazioni o delle situazioni molto confuse generate dai talosiani magari anche sul personale della Discovery. Azzardiamo che l'angelo rosso è una proiezione dei talosiani e che in realtà non esiste.
Messa così potrebbe anche essere.
Sì, perché nella serie classica hanno un potere immenso, mm-hmm. alterano completamente la realtà e non se ne capacita nessuno.
Davvero.
Per cui vediamo come lo tratteranno in Discovery. Vediamo come lo tratteranno in Discovery.
E tu, Sofia, su Talos Quarto, tua opinione?
Io sono entusiasta che si torni su Talos Quarto, non sto aspettando
altro. Siamo tutti a brindare su Talos Quarto.
Sì, assolutamente, subito. Sono veramente contentissima del fatto appunto che si torni finalmente su questo pianeta. Infatti ti dico, già quando vidi il pilot della serie classica e poi quando vidi anche l'ammutinamento, penso che i talosiani veramente furono... Forse una delle razze aliene che più mi affascinò, appunto, per via di questa capacità così forte telepatica. E ti dico, per quanto riguarda il discorso delle coordinate, chiaramente mi trovo a concordare con voi sul fatto che ovviamente non è l'escamotage più nuovo nel mondo dello schermo. Però io qua mi trovo dalla parte di Miles, perché sono d'accordo sul fatto che anch'io non me l'aspettavo. Ecco, anzi, vi dirò, io a un certo punto, per questo per farvi capire la mia memoria da pesce rosso, mi ero anche dimenticata a un certo punto che ci fossero state queste coordinate, perché mi ero concentrata totalmente su altro, ero talmente presa a pensare ad altri sviluppi che stavano avvenendo all'interno ero talmente dentro il flusso che per un attimo mi ero veramente dimenticata di essere. Infatti poi quando l'ho rivisto ho detto oddio, e c'è stato un secondo come della giornata, e l'ho come ancora più grande arrivato effettivamente quando ho scoperto che si trattava.
Guarda,
di Talos.
A proposito, i talosiani stanno proiettando qualcosa sopra gli occhiali di Max. E a proposito proprio di questi talosiani, adesso mandiamo il trailer del prossimo episodio. Come si chiama, Miles, questo episodio? Il
prossimo. If memory serves, se la memoria mi assiste.
Perfetto, e questo è il nuovo trailer sottotitolato in italiano da TG Trek. I have seen a possible future. One that could well be determined by our actions. This could be the defining moment for multiple civilizations, millions of lives. Show me my brother's mind. Now, you see. Bentornati su Talking Trek, questo era il nuovo trailer del prossimo episodio che andrà in onda questo venerdì su Netflix. Allora ragazzi, cominciamo a parlarne. Abbiamo visto la presenza dei nostri amati precitati talosiani. Come vi è sembrato questo nuovo restyle estetico, Max?
Ma molto rispettoso, tutto sommato. E fa parte di quel filone di restyle come sono stati ridisegnati gli andoriani, ad esempio, quindi con solo piccoli dettagli aggiunti e una maggior definizione del trucco che li rende molto canonici e accettabili. Se devo proprio farci le pulci, direi il naso molto più prominente che su, rispetto ai talosiani originali, e mi incuriosisce sapere se nella parte retrostante del cranio avranno quella forma a taglio di sedere che avevano i talosiani nella serie classica, però vabbè. Queste sono note di colore. Secondo me è un restyle molto azzeccato, moderno e coerente. Avessero fatto un restyle di questo genere anche sui Klingon nella prima stagione, ecco, sarebbe stato molto meglio. Ecco. Comunque un trailer ricchissimo di immagini, tantissime sequenze velocissime, molto molto interessante.
Ma questa cosa che vediamo di queste sonde che partono, potrebbero ricollegarsi a questo attuale episodio che stiamo recensendo?
Secondo me le sonde che partono e attaccano presumibilmente la Terra, le scene della Terra che va in esplosione, sono tutte allucinazioni di Spock. Sono tutto ciò che Spock ha potuto vedere grazie all'Angelo Rosso oppure grazie ai talosiani, questo non lo possiamo sapere, ed è tutto ciò che Spock vuole evitare che succeda. Un futuro purtroppo plausibile nello schema di Star Trek Discovery, ecco. Un dettaglio, la sonda è andata avanti 500 anni, quindi è andata nel 28 secolo. Il 28 secolo è il periodo da cui proveniva il cosiddetto Future Guy di Star Trek Enterprise. L'uomo del futuro di Star Trek Enterprise arrivava dal 28 secolo.
Io te l'ho detto l'altra puntata che l'Angelo Rosso poteva collegarsi alla guerra temporale.
Sarebbe un bel incrocio, un bel twist, però chi lo sa.
Inizialmente pensavo un collegamento con Calypso, però poi in realtà no. Perché all'inizio, quando ti dicevano 500 anni, magari pensavo questa distorsione temporale potesse collegarsi in qualche modo a quello Short Tracks, ma poi andando avanti ho capito che non c'entrava niente.
Calypso è 1000 anni dopo.
Sì, però questa cosa che la distorsione poteva generare queste cose, magari faceva lo stesso con la Discovery o qualcosa del genere. Contro tra Tyler e Calber.
Sì, in una delle varie sequenze molto veloci montate in questo trailer, vediamo che c'è uno scontro in, credo che sia la sala mensa della Discovery, sì, dove Calber aggredisce Tyler. Non c'è contesto, quindi non sappiamo esattamente come si arrivi a questo punto. Io suppongo che Tyler abbia provato a parlare con Calber, magari per chiedergli scusa, tra virgolette, per averlo ucciso. Sai, cose che capitano se sei un Klingon e non lo sai, un po' di pazienza. E Calber deve aver reagito malissimo, perché sappiamo che il dottor Calber non è esattamente in sé da quando è tornato dalla rete del micelio. E quindi questa sarà una sottotrama, un subplot interessante da vedere. Tornando ai talosiani, sono curioso di sapere come Max non tanto la forma a sedere della testa, ma non so se sapete che negli anni 60, quando li hanno realizzati, praticamente avevano messo una specie di pompa dentro
le vene teste, pulsanti, sì,
per fare le vene pulsanti. Ovviamente non so se, non penso che nel 2019 abbiano usato le pompe, probabilmente se la faranno saranno la CGI, però ecco, mi chiedo se anche gli talosiani di Discovery avranno le vene che faranno tutum tutum tutum.
Ho letto in un'analisi dettagliata del trailer che nelle pochi decimi di secondo che si vedono pulsano le vene.
Oh, va, allora è canto.
Ottimo.
Allora è
canto.
A te, Sofia, che impressione ti hanno fatto questi talosiani? Anche tu, che si può dire quasi, ora, ne ho fan, no, ma comunque un po' meno esperta, come ti sono sembrati?
Ma senti, così come allora mi mettono ansia, cioè, nel senso, mi piacciono molto, appunto, come ho detto anche prima, come razza la trovo veramente, non lo so, c'è qualcosa che mi affascina incredibilmente se ho, riguardo questa razza. Però mi inquietano, mi mettono una certa ansia. Il restyling mi piace molto e spero tantissimo nelle vene pulsanti. E lo spero davvero tanto, perché sarebbe proprio quel tocco di classe in più che li renderebbe ancora più belli visivamente. Infatti a me visivamente piacciono molto, ecco, nonostante mi mettano ansia, ma vabbè. E io senti, diciamo che da questo nuovo episodio mi aspetto fondamentalmente rapidità, un po' la stessa rapidità che ci siamo trovati in questo episodio, quindi mi aspetto un episodio, cioè, rapido nel senso di scorrevole, cioè ok, mi aspetto che le cose succedano a manetta, perché ormai credo che l'andazzo più o meno sia diventato questo, però non deve essere per forza una cosa negativa, infatti quest'ultimo episodio qua ce n'ha dato la prova. Mi aspetto tanti talosiani, soprattutto, e soprattutto mi aspetto non solo manate, ma anche proprio dei confronti tra Calver e il buon Tyler. Infatti sono molto in hype per questo prossimo episodio, davvero. E per quanto riguarda Spock, anche lì mi aspetto, non dico grandi cose, ma quasi, ecco.
Ma secondo voi si vedranno quei talosiani che erano presenti nell'episodio dello Zoo di Talos? Proprio quei due precisi?
Secondo me sono loro, ovviamente, sì. Nuovi attori, sì. Nuovo Luke, sì. Però sì. Sono loro. Fra l'altro, all'epoca...
Secondo te anche Vina c'è possibilità di vedere?
Magari ci fosse, sarei
contento. Magari, oh, che bella.
Magari. Ma oh, ci potrebbe sì. Essere anche Pike, in un certo senso. Ci potrebbe essere anche l'illusione di Pike, perché poi Vina viene lasciata lì con l'illusione di Pike. Quindi si potrebbe vedere addirittura Pike. Magari sarebbe bellissimo, secondo me, se magari in un'immagine fugace o
in un frame.
In un'illusione, in un frame, ci facessero vedere una scena dell'epoca.
Ah, sarebbe molto molto. Oh,
yeah. Sì, però vabbè, forse chiedere troppo questo. Anche perché avrebbero le uniformi sbagliate, quindi non potrebbero.
Ricordo a chi ci sta seguendo su Facebook di scrivere nella sezione commenti anche la loro opinione su questi talosiani, secondo loro su che cosa succederà, insomma, nel prossimo episodio. Insomma, possiamo dire che questo trailer ci ha convinto tutti quanti, allora.
Sì.
Se doveste dare un voto al trailer, questa è una domanda particolare. Dare anche zero.
No, zero no.
Yeah.
No, per me 9. Io questa sera sono l'uomo dei 9.
Io vado su 8.
Oh,
Sofia?
Oddio. Non lo so, però comunque credo anch'io 9. 10 sarebbe troppo esagerato. Andiamo con un 9, perché 10 secondo me sarebbe troppo esagerato.
10 quando ci fanno vedere l'Enterprise.
Bravo, bravissimo.
Comunque per me è un 8,5, detto sinceramente. Perché probabilmente fino ad adesso, fra tutti i trailer, è quello che mi mette un po' più di hype.
Sì.
Aspettando il giorno successivo. E quindi, sì, insomma, si sa già chi dirigerà questo episodio?
Sì, l'ho visto, lo leggevo prima, ed è lo stesso, ha già diretto un altro episodio, adesso lo vado a cercare perché me lo sono dimenticato, Allora, arriviamo.
Ti posso dire che il prossimo, non questo, sarà diretto da Jonathan Frakes. Perché
il 9, lui... il 9, infatti.
Azz, quanti numeri uno ci saranno su questa prossima?
Vabbè, tanto possiamo dire Jonathan Frakes che dirigerà degli episodi della serie di Picard, comunque.
Sì, anche. Serie di Picard che tra l'altro proprio in queste ore ha ricevuto già delle conferme come casting ufficiale. Ma poi per
vabbè,
tutti
dai,
i dettagli...
Nel frattempo che Max ci...
stavamo riempendo, infatti. Allora, sarà TJ Scott, che aveva già diretto, se... Adesso vi dico, vado a cercarlo perché non me lo ricordo, l'episodio... The Wolf Inside. Della prima stagione, che cos'era? L'episodio in cui scoprivamo la duplice realtà di Tyler.
Sì.
E paradossalmente torna nell'episodio in cui Calber
picchia
cerca
Tyler.
Di sistemare i conti con Tyler, che è una cosa che personalmente attendo con ansia, perché spero che la trattino bene e spero che gli diano un bel peso a questa situazione, perché se no Calber non serve a niente. Dai,
bravo, bravo, concordo.
Hai visto che siamo in chiusura, Miles, volevi aggiungere qualcosa delle ultime notizie sulla serie su Picard? E poi
sì, allora le ultime notizie sono che comincerà a essere girata il 14 aprile, fine delle riprese previste il 1 ottobre, quindi abbastanza breve, perché parliamo di 5 mesi e mezzo, una cosa del genere. Considerate che Discovery invece solitamente ha impiegato 8 mesi per la produzione. Ed è notizia di queste ore.
Però sono 10 gli episodi, giusto?
Stewart parla di un film di 10 ore, poi dipende come verranno suddivise queste 10 ore. Fra i membri del cast confermati proprio adesso ci sono Santiago Cabrera e Michelle Hurd. O Hurd, non so come si pronunci.
Esattamente. Oddio, hard sembra un po'...
No, perché non è hard con l'H, è hard con la U. Che ha recitato in The Musketeers, in Big Little Lies anche. Sono un personaggio maschile, un attore maschile e un'attrice femminile. Sembrano più o meno sulla quarantina entrambi. Forse lui un po' più giovane.
Chissà, magari sono due capitani, due navi diverse della federazione o chissà che cosa.
In realtà in questi giorni, esatto.
Dai rumors circolati in questi giorni, non sembra che tra i personaggi principali della serie ci siano dei membri della flotta stellare, così a naso. Sembrano tutti mercenari o ex galeotti o comunque persone poco raccomandabili.
Sappiamo anche che Discovery, la prossima stagione, inizieranno le riprese a luglio, se non sbaglio.
Sì, è stato annunciato anche questo. E sappiamo anche che dopo la terza stagione vedremo lo spin-off sulla sezione 31. Quindi comunque c'è già un grande fermento da questo punto di vista. Poche notizie si hanno invece su Lower Decks, perché sappiamo che Jonathan Frakes ha dichiarato di aver visto del materiale, quindi qualche cosa evidentemente già c'è. Ha visto del materiale, è rimasto entusiasta, dice che fa morire dalle risate. Però a quanto pare l'animazione richiede molto tempo e considerando che CBS non vuole accavallare i vari progetti, penso che la vedremo molto più avanti questa Lower Decks. Rispetto a tutto quello che è stato annunciato finora.
Sì, avevano ipotizzato una lavorazione di 2 anni, quindi ci vuole un po' più di tempo. Nel frattempo hanno chiesto a Ethan Peck se ci sarà nella terza stagione, come Spock, e lui ha risposto, non ve lo posso dire.
Perfetto, e con questo cliffhanger chiudiamo la diretta. Grazie per essere stati in compagnia con noi, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, ringrazio Miles, ringrazio Max, ringrazio Sofia sempre per la vostra professionalità. E ci vediamo, alla prossima puntata. Ciao a tutti!
Fantascientificast e Talking Drek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Drek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.